Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guadino, ben trovati alla prima edizione del GR regionale, le notizie a cura della redazione di Controradio. Con una delibera di giunta, il Comune di Firenze ha deciso di prorogare di 5 anni il regolamento UNESCO sul divieto di nuove attività di somministrazione nel centro storico, oltre al piano di tutela delle caratteristiche commerciali. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Dunque la proroga arriverà al 2031, si tratta del regolamento UNESCO varato dal Comune di Firenze che ora con una delibera di giunta trova una sua naturale prosecuzione. Stiamo parlando del divieto di aprire nuove attività di somministrazione nel centro storico, del piano di tutela delle caratteristiche commerciali, di strade dove sono ammesse soltanto attività commerciali di pregio e delle strade dove è vietato l'insediamento di nuove attività alimentari anche se trasferite da un altro luogo della stessa area UNESCO. Regolamento finora triennale che si estende adesso a 5 anni e che vede delle novità per arginare il nuovo fenomeno, ad esempio quello delle scuole di cucina nei fondi commerciali sempre in centro e il divieto di nuovi sportelli bancomat volanti, gli ATM. Nel regolamento figura poi il divieto di nuove attività di consumo non assistito sul posto di prodotti alimentari, bevande comprese, effettuato nei locali e con l'utilizzo degli arredi dell'azienda, qualora i locali sede dell'attività abbiano una superficie utile agibile dell'unità immobiliare inferiore a 100 metri quadri. L'assessore allo sviluppo economico e al turismo del Comune di Firenze, Jacopo Vicini, dice che il fatto che Firenze sia patrimonio mondiale dell'umanità ci permette di utilizzare strumenti di particolare tutela contenuti nel regolamento UNESCO. A maggio scade il divieto di nuove aperture di attività di somministrazione nell'area. Con questa delibera di giunta abbiamo avviato l'iter per prorogare nei tempi questo blocco assieme alla conferma delle strade a doppia tutela con l'aggiunta di nuove vie e l'impegno a prorogare il regolamento fino almeno al 2031.
Edilizia residenziale a Canone Calmirato per sostenere la residenza in centro, il progetto lanciato dal presidente dell'Opera del Duomo di Firenze Luca Bagnoli, che parte con 10 fondi ipotizzando di guadagnarci un terzo della cifra che potrebbe dare un affitto turistico, ma è una assunzione di responsabilità, viene detto, non solo culturale ma anche sociale. Questo quanto ha ribadito Bagnoli oggi ai nostri studi, dichiarando l'opera pronta anche a comprare altri immobili pubblici vuoti con la stessa finalità. Sentiamolo in uno stralcio dell'intervista di Chiara Brilli.
Noi non siamo un ente benefico, no? Questi per noi sono investimenti di tipo patrimoniale, quindi noi ci rivolgiamo a quella che in gergo giornalistico viene chiamata la zona grigia, no? Quel mercato grigio di persone che comunque un affitto lo possono pagare ma non sono in grado di pagare un affitto secondo un canone turistico. Però guardi, per noi è anche una scelta, ma io direi economica, nel senso che noi viviamo di turismo, non siamo esattamente il soggetto che conta il turismo, tutt'altro, no? Però ci rendiamo conto che da noi i visitatori vengono senz'altro per visitare il monumento, ma anche per vedere una Firenze che trasmette un'esperienza, che trasmette, diciamo, la possibilità di conoscere un modo di vivere.
Cioè lei ci sta dicendo, se Firenze viene svuotata dalla sua anima, che sono sostanzialmente i fiorentini, chi la vive, chi la anima produttivamente, è logico che poi non ha neanche più quell'appeal.
Quantomeno diventa una città con meno attrattiva, quindi meno capacità di attirare un certo turismo che si ferma e vuol vivere la città, no? Scivoliamo sempre più verso il turismo da Instagram, che viene, fa la foto al monumento, fa il selfie, diciamo, a se stesso al monumento, torna via. Cerchiamo di accompagnare l'amministrazione in questo tipo di emergenza, tant'è vero ci siamo dichiarati anche disponibili, laddove ci fosse un interesse, a subentrare noi acquistando qualche immobile pubblico vuoto da ristrutturare, con l'impegno nostro di dedicarlo a affitto a residenti.
La cronaca, l'omicidio di Campi Bisenzio, in aula il racconto shock dei testimoni, l'ho visto morire. Emergono nuovi dettagli sulla notte in cui il 17enne Mati Mubakir fu ucciso a coltellate. 5 imputati ora rischiano l'ergastolo. I particolari nel servizio di Sandra Salvato.
I colpi, le urla, poi l'ultimo respiro. È il racconto drammatico che arriva dall'aula bunker di Santa Verdiana, dove ieri ha parlato uno dei testimoni chiave dell'omicidio di Mahdi Moubakir, il 17enne ucciso all'alba del 29 dicembre 2024 fuori da una discoteca di Campi Bisenzio. Una testimonianza forte, segnata dall'emozione. Il giovane, all'epoca minorenne, ha ripercorso quei momenti concitati, la rissa, l'inseguimento, il crollo della vittima. L'ho visto morire, ha detto, è stato lui a tentare i primi soccorsi guidato al telefono dal personale del 118. Quando Mahdi era ormai a terra, un ragazzo incappucciato si sarebbe avvicinato, lo avrebbe sollevato per i capelli e poi lasciato cadere, come rendendosi conto troppo tardi della gravità di quanto accaduto. In aula presenti 5 imputati, tutti giovanissimi, accusati di omicidio volontario aggravato, rischiano l'ergastolo. Il testimone ha parlato anche dell'arrivo improvviso di un altro gruppo armato, forse legato alle fasi iniziali della rissa, che avrebbe cercato qualcuno per regolare i conti. Ascoltate anche due ragazze presenti quella notte. Hanno raccontato di essersi accorte della tragedia solo dopo, sentendo gli imputati discutere in auto. Infine, un ulteriore riscontro. Un altro testimone ha confermato l'uso di un casco e di un coltello nell'aggressione. Un mosaico di testimonianze che restituisce tutta la violenza di quella notte e che ora sarà al centro del giudizio.
Veniamo ora all'avvertenza Alba Montemurlo per il sindacato su Cobas, che sta portando avanti la trattativa dallo scorso agosto. L'accordo è chiuso a metà. Lunedì si deciderà il destino dei 18 operai pakistani licenziati perché protestavano contro le condizioni disumane di lavoro. Senza lavoro, senza stipendio, un presidio a 7 mesi, i lavoratori della stireria Alba potrebbero essere adesso ad una svolta, come ci ha raccontato Luca Toscano di su Cobas.
Ieri si è riunito il 10° tavolo di filiera per l'avvertenza Alba, che è il tavolo che appunto per la 10ª volta ci mette a sedere insieme non solo alla provincia ma anche alle società committenti dell'Alba. E noi abbiamo detto fumata grigia, nel senso che la novità importante è che c'è un accordo che abbiamo raggiunto come sul Copas con la società che si era candidata a portare avanti l'operazione di ricollocamento dei lavoratori insieme al ricollocamento delle commesse. Però ecco, noi e non solo noi ci aspettavamo che nel tavolo di ieri si potesse arrivare a un punto di conclusione di questa avvertenza, che a cui manca però ancora un pezzo, che è un pezzo fondamentale, e ovvero l'accettazione da parte delle società committenti dei contratti commerciali. Chiaramente l'accordo che è stato raggiunto è subordinato al fatto che i committenti confermino in dei contratti scritti e sottoscritti con questa società l'arrivo delle commesse. Quindi siamo arrivati a un ulteriore rinvio, che è un rinvio antipatico, perché dal nostro punto di vista non ci sono più scuse e non c'è più tempo. Sono 188 giorni oggi che i lavoratori dell'Alba presidiano lo stabilimento di Montemurlo, hanno passato il Natale, hanno passato il Capodanno, hanno passato praticamente ormai tutto il mese anche di Ramadan in presidio e senza lavoro e senza salari. Quindi lunedì prossimo è l'ora X. Noi diciamo che tutte le buone intenzioni che i committenti hanno espresso in queste 10 sedute del tavolo ora non si possono rivelare vuote.
E ora linea in diretta a Sandra Salvato per la conferenza stampa sul maggio metropolitano. A te la linea, Sandra.
Grazie Domenico, sì, sono 10 anni di chilometri percorsi, di note diffuse tra piazze, chiese, teatri di provincia, ma anche nei cortili, nelle biblioteche, nei cinema, nelle scuole. Un legame evidentemente si consolida sempre di più tra la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino e il suo territorio. La sindaca di Firenze e presidente anche della Fondazione Sara Funaro, insieme al sovrintendente Carlo Fuortes, hanno presentato questa 10ª edizione, che come sempre prosegue il viaggio di eccellenza artistica in tutti i 41 comuni dell'area. Ha osservato Fuortes che questa è l'unica fondazione lirica in Italia a proporre un progetto di queste dimensioni, dal carattere fortemente inclusivo, perché insomma porta la musica nei luoghi che magari la frequentano meno, la conoscono meno, e soprattutto abbraccia un target trasversale, a cominciare dai bambini, e dunque puntando sulla loro formazione, la loro educazione musicale, sensibilizzandoli a una rassegna che da sempre fonde intrattenimento e alta formazione. Tutte le maestranze del maggio sono coinvolte in decine di appuntamenti con professori d'orchestra, artisti del coro, giovani talenti, e quest'anno, dopo aver messo in scena gli spettacoli attorno a figure come Mozart, Rossini o Beethoven, rappresenterà il Verdi Game, il spettacolo di grande successo incluso nell'edizione 2022-2023. La 10ª edizione, già avviata peraltro lo scorso 16 febbraio, mantiene dunque un ritmo consolidato Per il trimestre febbraio-aprile sono in calendario 26 appuntamenti, tra cui 9 lezioni concerto, 2 concerti da camera, un concerto dell'Accademia e 14 repliche del Verdi. A te la linea.
Grazie Sandra Salvato, sono terminati i lavori di consolidamento del muro sinistro dell'Arno a Firenze, all'altezza del Torrino di Santa Rosa. L'inaugurazione si è svolta ieri alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. C'è anche la prospettiva di poter scendere sull'Arno e costruire una società che faccia attività con le barche, sia sportiva che turistica, anticipato Giani, che ha anche anticipato il possibile nome, i Canottieri Oltre Arno. Sentiamo il governatore.
Io ritengo che questi 350.000 euro con cui abbiamo costruito questo muro, che al posto di una rete che non aveva sostanzialmente resistenza, proprio in prossimità del Torrino di Santa Rosa, che vede oggi la sede della rondinella, di un'attività sportiva, sociale, di aggregazione, è molto importante, perché con questa realizzazione a protezione idraulica possono svilupparsi vari progetti. Uno in corso, in essere, la rondinella che si allargherà con una saletta auditorium laddove una volta c'era un contrafforte, quindi adeguatamente documentata con le autorizzazioni a sovrintendenza e poi di nessun impatto. Ma in secondo luogo anche la prospettiva di poter scendere sull'Arno e quindi costituire una società che potremmo chiamare i Canottieri Oltre Arno, che faccia attività con le barche sia sportiva sia turistica nel tratto che oggi non vede possibile. Possibile questa attività, ovvero dalla Pescaia di Santa Rosa alla Pescaia dell'Isolotto. Oggi abbiamo la Canottieri Firenze che segue dalla Pescaia di Santa Rosa fino alla San Nicolò, la Canottieri Comunali da San Nicolò fino alla parte alta a Monte dell'Arno, ma in questo tratto non c'è nessun approdo che a questo punto con questa protezione potrà essere costruito.
E allora ci colleghiamo in diretta invece con Giorgio Bernardini, perché questa mattina al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci si è parlato di arte contemporanea in Toscana, presente, prospettive future. A te la linea, Giorgio.
Sì, sono qui al Centro Pecci, che sapete, insomma, la fondazione capofila in Toscana per le arti contemporanee, ed effettivamente si è parlato di giovani, perché si parla di under 35 e di arte, quindi due cose che ci dovrebbero interessare sempre da vicino. E se ne è parlato anche con una notizia, la dico subito, come si fa nel giornalismo, ovvero con il fatto che la Regione, tramite l'assessore alla cultura Cristina Manetti, ha promesso 100.000 euro in più nel prossimo bando per appunto contemporanea in Toscana, appunto per l'arte contemporanea e Toscana in contemporanea 2026. Quindi da 400.000 passerà a 500.000 euro appunto la dotazione di risorse regionali che viene data questo bando. E proprio di questo bando, rispetto all'anno che è appena passato, si è parlato, perché in questo momento è in corso la restituzione dei progetti che hanno vinto il bando dell'anno in corso. Sono 55 progetti, tantissime in realtà, da tutta la Toscana, sia nel nord che nel sud, nel centro della Toscana, giovani che lavorano con l'arte contemporanea, e veramente progetti molto stimolanti che vengono presentati e restituiti, come si dice in gergo, uno a uno. L'assessora Cristina Manetti ha dato questa notizia buona, specialmente per chi lavora nell'arte contemporanea, e soprattutto c'è anche l'altra buona notizia, ovvero il fatto che nel prossimo settennato i fondi FSE dell'Europa destinano circa 9 milioni di euro sempre a diciamo così, tutte le azioni che riguardano l'arte contemporanea, in particolare alle residenze d'artista che già saranno in corso, per esempio al Centro Pecci o a Villa Celle, alla Fondazione di Villa Celle, nei prossimi mesi, e anche percorsi professionalizzanti appunto sempre che riguardano il prossimo triennio, quindi per esempio curatori dell'arte, tutto nell'ambito di Giovani Sì, tutto nell'ambito di un progetto che la Regione ovviamente vuole finanziare per dare l'autonomia ai giovani che si muovono nel mondo dell'arte, e appunto con l'obiettivo di sostenere la crescita professionale di queste nuove generazioni di artisti e di operatori culturali sul territorio toscano, anche perché non si può sempre parlare di cultura in Toscana riferendosi solo al passato, soprattutto perché appunto il carattere contemporaneo dell'arte, almeno come scelta politica, sembra essere comunque un punto su cui le istituzioni credono molto. Hai domande, Domenico?
No, grazie a Giorgio Bernardini per la corrispondenza. L'ultima notizia che vediamo è una notizia di cronaca, perché c'è stato un Purtroppo un incidente mortale questa mattina a Firenze intorno alle 9.30 all'incrocio tra via Leopardi e via Le Gramsci. A perdere la vita un uomo di 78 anni che viaggiava in sella ad una bicicletta, è stato travolto ad un camion e via Le Gramsci è stato praticamente chiuso. Ci sono stati e ci sono numerose ripercussioni sul traffico. L'indicazione della polizia municipale, che ha 15 pattuglie impegnate nell'area, è quella di usare altre direttrici, ad esempio transitare la piazza d'Azeglio. Attualmente per andare verso il quartiere di Campo di Marte, cioè percorrere circa 5 chilometri, servono almeno 15 minuti. E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi cielo poco nuvoloso per transito di velature, in serata transito di una nuvolosità più compatta, i venti sono deboli o moderati da nord-est, i mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, le temperature in calo. È davvero tutto, grazie a Pierluigi Megaherz per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Giobarbazzo con Stato Brado con voi a partire dalle 16, torna la Giustina Terenzi con Bravo chi ascolta, l'informazione regionale invece con la News Lancer a partire dalle 18.45. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.